Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrique, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrique per la puntata 107, al numero 8 della quinta stagione. 8 per 5 fa 40, esattamente il primo dicembre 2017. E questa qui è la trasmissione che veramente un attimo fa stava per fare il suo primo la sua prima video storia su Instagram, ma poi non l'ha fatta. Anche
questa
perché
sì che vita.
Anche perché se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, oramai avete imparato da tanto tempo come fare, ma soprattutto se siete al cinema e state mandando qualche messaggino, state leggendo, state whatsappando, facendo cose assurde con quei cellulari postmoderni che avete, enormi, grandi e luminosi, state sbagliando, a meno che il tutto non sia indirizzato a Air Director.
No, nel senso,
quante belle cose che dice il nostro Smith stasera, veramente compito, veramente elegante in questa sua introduzione. Cosa c'è? Non fatevi dei gestacci che lo vedono dalla webcam.
Stavamo cercando di capire l'eco.
Allora,
penso, non so se hai notato che ogni volta che inizia la trasmissione Smith c'ha qualche problema audio,
sì,
in cuffia,
sì,
poi
sì.
Dopo gli passa.
Gli passa, ma sono quei primi minuti che si emoziona. Comunque,
sono i preliminari.
La prima istruzione è andare su www.radiofonica.com/niente, nel senso che quando entrate lì dentro trovate un bel on air, andate ad ascoltare e trovate noi. C'è anche la versione video, quindi per vederci e sentirvi meglio, perché quando vedete noi qui chiusi, gli ingobbiti a faticare per questa trasmissione, vi sentirete meglio e soprattutto potete venire su Facebook, dove trovate tante cose, tra cui il Bar Traum Fabrique in ungherese.
Esatto, che vi dirà.
Esso microfon Laszlo Kovács.
Ma anche su Instagram ci sono le video storie, le video storie del Bar Traum Fabrique
di Simone Smith.
Un'altra cosa che dicono spesso è:
ne felejtsétek el hallgatni a Bar Traum Fabrique-ot minden pénteken.
Bar Fabrique-ot. Allora, qui da Bar Fabrique-ut, di cosa parliamo?
Bar Fabrique-ut. Di cosa parliamo? Beh, allora, il professore, il cinema di oggi 8 e musica HD sono, come sapete, i pilastri del nostro menu fisso, mentre i gusti della settimana saranno Happy End di Michael Haneke, o Haneke che dir si voglia, al postmodernissimo, Assassini sull'Oriente Express, la nuova versione di Kenneth Branagh, o Branagh per i più affezionati,
Branagh.
Che trovate al Méliès, Sami Blood di Amanda Kernel al postmodernissimo, e poi un episodio aperiodico come sempre di Una Cosa Serial, che ci parlerà, in cui il nostro ospite Daniele Pambarelli, benvenuto,
ciao,
ci parlerà di adattamenti televisivi da Stephen King, televisivi o direct to video.
È
stato il suo anno. Mentre invece altri ospiti non ne abbiamo, Laszlo Kovacs
non sappiamo, potrebbe aprirsi quella porta
e entrare chi?
Io ho il sospetto che stia veramente rifondando la cultura di Perugia.
È probabile, okay. Laszlo Kovacs, sì, ma arriverà, speriamo. Nel frattempo Smith,
non
possiamo ingannare il tempo con il box office?
Inganniamo il tempo con il box office, ma prima del box office invitiamo tutti, quando sarà il momento, a seguire il poeta contadino.
Esatto.
Assolutamente.
No, questo sì, questo spiegheremo.
Poi un giorno capirete.
La contadino cerca moglie.
Lo so, vabbè, era per capirci. Justice League di Zack Snyder e Josh Whedon, anche se Zack Snyder ci ha messo le mani ma poco, domina ancora la classifica del weekend, aggiungendo altri 1.400.000 euro al suo incasso totale, che così supera i 5 milioni tondi. Secondo è Gli Sdraiati di Francesca Archibugi, 963.000 euro al suo primo fine settimana di...
non è incomprensibile,
è stato
la gente veramente non capisce, tu continui a prendere come metro di valutazione
il box office.
Il box office.
Comunque pompatissimo il film, 963.000 euro incassati nel suo primo fine settimana di programmazione, così come Caccia al tesoro di Vanzina Carlo, che ne totalizza 722.000. La giornata di ieri vede il podio occupato da tre nuove uscite: Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagan, di cui sopra è primo con 280.000 euro, seguito da Smetto quando voglio ad honorem di Sydney Sibilia con 123.000 euro e Pearl Jam Let's Play 2 con 84.000 euro incassati, così spiccioli permettendo.
A parte che per chi ci ascolta adesso per la prima volta, improbabile però, per chi ci ascolta adesso per la prima volta, diciamo, lo sappiamo che si chiama Branagh, però per noi è Branagh, non ci disturba.
Per noi è Branagh.
E poi io invece mi dispiace non sia Laszlo Kovacs, perché volevo chiedere a un addetto ai lavori se per quale motivo Detroit, al di là del solito fatto che la gente non capisce un cazzo, però al di là di questo,
quanta saccenza.
No, infatti l'ho detto con saccenza, ma al di là del fatto, diciamo che l'umanità è brutta, allora posso dire in un modo senza usare questa parola alla gente, che in effetti è un po' brutta, ma insomma, no, il punto è, mi chiedo se non sia stato fatto, cioè,
è un flop dappertutto.
È un flop dappertutto e mi sembra che sia stato poco spinto.
In America è stato anche molto poco spinto.
Poco spinto, mi sembra che sia stato boicottato un po'.
Molto criticato perché i neri non vedevano di buon occhio quello che pensavano un whitewashing, no? Cioè il fatto che...
Ma non è un whitewashing, assolutamente.
Chiaro, però la regista, la solita bianca che parla di neri.
Ho capito.
Questo, beh, comunque è stato un problema politico.
Cioè, non ne
questo
dubito.
Qui che poi ha inciso anche sul botteghino, probabilmente.
Ma mi sembra che ci sia qualcuno più in alto, per citare un... responsabilità più in alto.
Beh, diciamo che... facciamo una piccola parentesi.
Scusa, prego. Il clima sarebbe favorevole, l'anno scorso abbiamo visto con un piccolo prodotto,
certo,
come Get Out, un film horror, tra l'altro, quindi di genere, di neri, recitato da neri, sì, e sulla blackness, cioè abbia...
Ma anche film sulla condizione dei neri, l'anno scorso ne sono stati molti. Il punto è, in Italia, questo discorso vale per l'America, in Italia, per quale motivo, per esempio, un film della Bigelow, che comunque è una grossa, l'ha fatto, per dire, il multisala, l'ha fatto solo Luci, cioè non c'è avuto, credo, una distribuzione.
Ma perché
molto
evidentemente l'onda lunga di un certo boicottaggio politico potrebbe arrivare anche in Italia. Perché, guarda, parentesi che non c'entra niente, ma c'entra perché un giorno ci faranno un film importante sopra. Kiepernick, il giocatore di football americano, il quarterback, un ruolo importante, Kiepernick, dei San Francisco 49ers, che l'anno scorso ha iniziato la protesta, no, durante l'inno nazionale americano con il ginocchio a terra, anzi prima non si alzava, poi con il ginocchio a terra, eccetera. Beh, non sta giocando, praticamente è fuori squadra, è escluso, e parliamo di un giocatore comunque importante.
Ha dato la stura a quello che poi è stato un movimento che adesso in America è condiviso da molti giocatori neri americani e molti giocatori bianchi solidali con la causa nera americana, però lui ha pagato per tutti perché fondamentalmente è stato segato.
I 30 presidenti dell'NFL, tutti ultra conservatori, evidentemente fanno piattaforma.
Vabbè,
comunque era per dire.
Ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo.
E quindi dai, pausa musicale, tra poco torniamo, iniziamo con un brano, poi vi spiegherà il director perché l'abbiamo scelto, perché abbiamo scelto tutti i brani di questa sera, ma questo brano è tratto incredibilmente dal film Ritorno dal nulla. Sono i Green Apple Quick Step con Dizzy e torniamo tra pochissimo con l'Orient Express. qualche vita. Allora, nostra cara teutonica, è bello quando torna, ogni volta c'è sempre una prima teutonica, una prima volta che è sempre emozionante. Comunque, io ho appena postato una cosa molto emozionante, nel senso che ho ripescato una foto di una nostra vecchia conoscenza con tanto di get image, aspetta che forse t'apparirà, però sì, ci sì. Stava, poi leggerai il perché, anzi
Ma ti sei emozionato come
raccontava la nostra amica? Tu vai a leggere sulla nostra pagina Facebook e lo scoprirai. Comunque, oggi la colonna sonora era più difficile del previsto da trovare, perché i film dei quali parleremo non hanno altro che OST abbastanza cinematografiche, quindi non c'erano brani così. Ma l'occasione è stata ghiotta, perché questa settimana, se avete ascoltato con attenzione Smith, già nel box office c'era qualcosina che, che c'era di mezzo. E vabbè, ne parleremo dopo, ovviamente, ne parleremo per Musica in HD, ma ho deciso di scegliere dei brani da film dove c'era nella colonna sonora anche quel gruppettino lì del quale parleremo dopo. Quindi in questo caso era Un ritorno dal nulla, film dove c'era
come quanto è bravo HD,
sì, ma non lo interrompe che già stiamo andando un po', andiamo lunghi,
andiamo,
non vedo film, quindi parlo nei momenti di foto di altro,
come noi d'altra parte.
Quindi erano i Green Apple Quick Step e
Te voglio premia
Ritorno dal nulla. Poi vi anticipo che metteremo brani da Big Fish, metteremo brani da Tre all'improvviso, bello. Insomma, una colonna sonora che pian piano vi sveleremo.
Un po' grunge.
E verso la fine scoprirete il perché. Comunque, adesso siamo arrivati a Assassino. Dove siamo andati?
Eh sì.
Quindi stiamo parlando di Brannagan.
Stiamo parlando di un capolavoro di Agatha Christie.
Certo, di quello che così si dice che fosse il suo libro preferito, ovvero Assassino sull'Orient Express.
Veramente il preferito non era Crooked House, avevamo detto l'altra volta.
Ma ogni volta lo diciamo.
Si dice,
tanto però, si dice quello che fa comodo.
E il bello di questo è proprio questo.
Che torna in sala, o soprattutto torna al multisala e al Meliès, e è andato a vederlo per noi
io sicuro.
L'Adels c'è andata?
L'Adels credo che sia molto incuriosita.
Salutiamo l'Adels, benvenuta al Bar Drum Fabric.
Andrai a vedere Assassino sull'Orient Express?
Sì.
Ecco fatto.
Beh, era incuriosita.
Stringata. Imparate dall'Adels. Stringati. E sei incuriosita e ci va. Comunque, Kenneth Branagh riporta sullo schermo questo classico di Agatha Christie, che peraltro, bene, Laszlo Kovacs ci informa che sta arrivando, questo classico di Agatha Christie, che peraltro è stato già portato sul grande schermo da Sidney Lumet del 74 con ottimi risultati, se vi ricordate quelle...
c'era Houston, no? Era il protagonista Peter Ustinov.
Allora io vi chiedo, è un film di Branagan?
Sì, l'ha diretto lui, questo non c'è dubbio, non basta leggere la locandina, no? Il punto è che è un film molto... Mi introduci un argomento interessante, perché...
Sarà un caso?
Perché è un film molto di Branagh, in quanto lui interpreta anche Hercule Poirot. E a fronte di un'ottima interpretazione, perché lui è un bravissimo attore, insomma, sappiamo che è un attore teatrale e ha recitato cose grosse, eccetera.
Di matrice lui, Shakespeareana,
non Stanislas Chiara.
No.
Però se da un lato la sua bravura si vede, fagocita anche un po' il personaggio, cioè questo Poirot è un po' diverso da quello a cui eravamo abituati di Sidney Lumet, ma insomma è molto più protagonista, molto più presente. Il film è molto incentrato su di lui, mentre lì c'era un maggior approfondimento sui singoli personaggi, sui vari sospetti. Qui la cosa è un po' più tirata via e siamo molto più, tutto dipende molto più da lui. Questa cosa non è così,
non è proprio a filo con,
non è, non, diciamo, non, e poi soprattutto il personaggio, mentre il personaggio di Poirot era un personaggio definitissimo, qui a un certo punto ha dei dubbi, c'è una sorta di evoluzione del personaggio e ha una personalità anche molto più forte. Insomma, questa cosa stona un pochino.
Però corrisponde un po' al romanzo di Agatha Christie, questa cosa? No, come...
Allora, il romanzo non l'ho letto, mi baso sul film di Lumet che ho visto più volte. Da quello che mi dicono, quello è più fedele. Qui sono stati fatti dei cambiamenti da quello che ho letto. Diciamo che abbiamo parlato di recente appunto di Crooked House, che appunto tratto dall'altro romanzo di Agatha Christie omonimo, ne abbiamo parlato da poco, da qualche puntata, e eravamo concordi con Fioravanti nel dire che in quel film avevano mantenuto sì una struttura tradizionale del racconto di Agatha Christie, ma con un tocco più moderno, e avevano anche aggiunto qualche modifica che lo rendesse un po' più veloce, un po' più brioso, un po' più moderno, e anche una piccola punta di azione, ma proprio piccola. Qui viene fatto un lavoro analogo che secondo me però è un pochino meno riuscito. Addirittura Poirot ha un paio di momenti in cui fa delle cose non da Poirot, cioè
pensavo già un paio di, da come è ripartito,
no, un paio di momenti. Poirot era uno che deprecava le armi, qui lo vediamo bene o male un po' più macio,
un po' più muscolare.
Più muscolare, insegue uno a un certo punto che scende dal treno, cioè
senza
uno,
motivo.
Gli viene puntata una pistola, lui si difende col suo bastone.
Mi correggo, il Poirot di Lumet era Finney. Invece era quello dell'assassino sul Nilo.
Sul Nilo. Ustinov, ma poi ce n'è stato anche un altro che era quello di, vabbè, non mi ricordo, ma insomma, ce ne sono diversi. Diciamo che qui questo lavoro di svecchiamento, se vogliamo dire, non funziona così bene come nell'altro film. Ci sono delle trovate registiche discrete, comunque lui ha diretto tanti film, ci sono queste immagini tipo dei scompartimenti del treno visti dall'alto, alcuni movimenti, c'è qualche piano sequenza di lui seguito per i corridoi, insomma non è che sia mal fatto. Però secondo me complessivamente riusciva meglio Crooked House, ecco. Gli attori, gli altri attori, abbiamo detto chi erano, cioè c'è un cast di tutto rispetto.
C'è un bel cast. Comunque scusami, voglio anche aggiungere
Johnny Depp,
Gillian Anderson.
No. Gillian Anderson era su Crooked House. Qui c'è Penelope Cruz, Willem Dafoe, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer e Judi Dench, più altri.
Un bel cast.
Scusa.
Però è anche difficile fare per l'ennesima volta un film già visto, già fatto, con un romanzo sotto, insomma, già importantissimo, famosissimo, conosciutissimo. Non è facile neanche per Branagan, cioè è per forza che fa una scelta, dice che cerco di dare un taglio mio piuttosto che rimanere su un percorso già percorso da altri.
Un taglio è un corso, è un conto, come hanno fatto infatti su Crooked House, lì è stato dato un taglio. Qui secondo me c'è proprio un errore di fondo nel come è stato gestito il personaggio di Poirot, ecco. E anche perché questa cosa che dicevo si vede anche, cioè questi attori, alcuni ne escono bene da questo confronto con questo personaggio ingombrante, altri sono un po' sacrificati. Michelle Pfeiffer esce benissimo perché c'ha anche un personaggio, un ruolo che in un paio di momenti toccanti dà sfogo alla sua bravura. Ma un mostro sacro come Willem Dafoe è molto sacrificato, c'hanno poco tempo tutti quanti, per cui poi lui c'è anche un twist interessante su Willem Dafoe, ma viene esaurito in poche battute, insomma.
Se la fa un po' lunga, diciamo.
È gradevole da vedere, c'è anche un gancetto finale per il sequel sul Nilo, che sicuramente faranno, perché c'è proprio una cosa. Però ecco, se dovessi dire riuscitissimo, direi di no. Ecco, non è.
C'è una scena post-credit dove arrivano gli Avengers?
No. Non credo.
Branagh ha messo le mani anche lì.
Ha fatto un Thor.
C'ha le mani dappertutto.
Comunque, ecco.
Arriva Clint Eastwood, però, con la pistola.
Comunque, ecco. Da vedere per entertainment, sì, è piacevole, non è. Però, insomma. Ne possiamo.
Quello di Lumet era migliore, diciamo.
Allora, diamo un consiglio, diamo un consiglio così. Entriamo a gamba tesa. Se dovete andare a vedere Assassino sull'Orient Express, che è un film di però straniero, allora andate a vedere Smetto quando voglio di Sidney Sibilia. Così, se dovete scegliere fra i due, scegliete il Made in Italy.
questa botta di patriottismo che però io condivido.
Ma va bene, ma
se tanto devi andare per l'entertainment, te la godi con...
Allora, visto che vogliamo godere e sicuramente l'arrivo di Laszlo Kovacs corrisponderà con il nostro godimento sommo, iniziamo da qui, iniziamo da Big Fish, l'abbiamo citato prima, un grande film che va visto ogni anno, possiamo metterlo tra quelli di Natale? No, però secondo me ci potrebbe stare, potrebbe diventare un classico. Vabbè, di Natale.
Lo sai che alle Galapagos hanno scoperto un nuovo uccello, è reale, un nuovo fringuello dal becco gigante che è stato battezzato, chiamato The Big Bird, quindi
vedi un po' coi Big Fish.
Oh, veramente?
Reale,
cioè proprio...
È cosa vera, The Big Bird, occhio,
dopo
occhio.
Questa caduta così in basso, no, ritiriamo subito, immediatamente su, ci evolviamo, devi torniamo indietro nel tempo.
Salvati. Smith,
ci sono rimasto male proprio.
Oh, e vi facciamo godere, ve l'abbiamo detto, vai Elvis, la tua all show.
Questa è bella, app, questa è molto
sempre.
Bella.
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up.
Bartram Fabric.
I'm all shook up, sono proprio tutto scosso dentro, come direbbe Albertino.
Sono tutto emozionato.
Sono tutto emozionato, ma di cosa parliamo, di che cosa si è parlato? Si parla, come dicevamo, di una cosa seria, il nostro blocco aperiodico sulle serie TV, e questa sera si parla di adattamenti da Stephen King, ovvero di Mr. Mercedes, che è tratto da un romanzo del 2014, c'è una serie inedita che non so chi trasmetterà, non si sa ancora.
La trasmessa in America Audience, in Italia ancora non si sa, almeno io non lo so, però la trasmetteranno perché è un prodotto veramente fatto bene.
Va bene, e che parla di un caso riaperto, di un pazzo assassino. Poi abbiamo Il gioco di Gerald, che è invece un film per la TV prodotto da Netflix,
prodotto
se non sbaglio.
Netflix di Mike Flanagan, ne parleremo perché è molto interessante, di un regista molto interessante.
Tratto da un romanzo del 92, e poi sì, c'è 1922, tratto da un romanzo breve, un racconto
contenuto in Notte buia e Ante stelle del...
Loro lo definiscono novella, quindi è un po' più lungo del racconto, comunque. Sì. E anche questo Netflix, film per la TV, giusto?
Anche questo Netflix. Sono tre... Allora, questo è stato l'anno di Stephen King. It al cinema, La Torre Nera al cinema, due risultati molto diversi. Secondo me It, io l'ho giudicato un ottimo prodotto, La Torre Nera invece è un prodotto molto scadente. The Mist, serie televisiva che faceva in seguito a The Mist, film di Darabont, che tra l'altro il protagonista è anche su 1922, il film prodotto per Netflix. Quindi è stato un po' il suo anno. E le serie televisive nel giro di un mese e mezzo hanno prodotto questi tre, diciamo non le serie televisive, i canali televisivi a pagamento tipo Netflix, Audience in America, hanno prodotto serie e film directed on video da tre romanzi importanti di King. Mr. Mercedes, che è l'unica serie, quindi partiamo da qui, visto che la rubrica si chiama Una cosa seria, è una serie di audience, non è ancora uscita in Italia, l'ho vista in lingua, è di facile reperimento in rete, questo ve lo dico.
Qui non sappiamo ancora chi la farà.
Non sappiamo chi la farà. Con Brendan Gleeson, che penso non ci sia bisogno di presentare, uno dei più grandi attori britannici di tutti i tempi, secondo me, almeno degli ultimi vent'anni. E Harry Treadway, che invece era protagonista, per chi l'ha visto, di Penny Dreadful. Uno dei protagonisti di Penny Dreadful faceva il dottor Frankenstein, che fa un ruolo, il ruolo dello psicopatico, è un noir, è la
trilogia. Mentre Brendan Gleeson è l'investigatore.
È Bill Hodges, l'investigatore che indaga su questo serial killer.
Praticamente c'è stato un serial killer che ha ammazzato le persone anni addietro, sì. E poi
Mr. Mercedes si basa sul primo romanzo di una trilogia noir di Stephen King, quindi non aspettatevi l'orrore, anche se nel terzo romanzo della trilogia un po' il paranormale torna fuori, perché è più forte di lui, secondo me. È un film, un libro molto bello, con un grande ritmo, la solita descrizione a mille dimensioni dei personaggi e della loro psicologia. L'adattamento è veramente fatto molto bene. Harry Treadway, che è l'attore che interpreta lo psicopatico, è una bella sorpresa. Su Penny Dreadful, che ho visto, mi dava sempre un pochino il tono dell'acqua quieta, non questo grande attore. Invece su questo film, secondo me, esce alla grande.
Quindi la serie,
cioè, è una serie consigliatissima, serie molto regge. Migliore di 22 novembre 63, che era uscita l'anno scorso, sì. Un'operazione molto più importante con James Franco, però secondo me lì si è tradito proprio lo spirito del libro, ma non tanto perché non era uguale al libro, perché si tradiva alcuni aspetti fondamentali della psicologia trattata da King in quel libro. Invece Gioco di Gerald è su Netflix, così come 1922, sono due film diretti per Netflix di Mike Flanagan. È il regista di Ash e Oculus, tra le altre cose, ed è il secondo capitolo di Ouija.
Oculus l'ho visto e mi era piaciuto.
E ti assicuro che anche Ash, il terrore del silenzio, è veramente veramente interessante.
Ah, Ash come
Ouija ne ho sentito parlare. Ash, sì, esatto. Zitto. Qui la protagonista è una sordomuta. È molto molto interessante. E conferma tutte le sue qualità, perché questo è un libro di Stephen King veramente difficile. È un libro, non svegliamo niente, perché tanto succede nelle prime tre pagine. C'è una coppia sui 40-45 anni, insomma abbastanza rodata, con 15-16 anni di matrimonio alle spalle, che risente un po' della risacca della vita matrimoniale e che cerca una sua intimità in una casa in campagna che hanno.
Non era al lago?
Sì, in campagna, al lago, che hanno.
Dietro San Feliciano.
Della media borghesia, e provano un giochino erotico, un film del 92, quindi molto prima
un
di.
Un libro del 92.
Sì, un libro del 92, molto prima di 50 sfumature di cazzo.
No. Molto prima dell'amico,
esatto.
Del tuo amico di WhatsApp.
Che cosa succede? La signora, la Burlingame, viene legata con delle manette alla testiera del letto. Il marito nel frattempo ha un infarto e muore. Quindi la signora si trova in una casa isolata a lottare per la sua vita da una parte, e a lottare con tutto quello che sono state le sue esperienze regresse. Molto molto interessante,
un psicodramma in piena regola,
tutto raccontato in prima persona, con una specie di diciamo convivio di voci che ha nella sua testa, che rappresentano diverse parti del suo corpo. Il libro è stato da molti giudicato infilmabile, uno dei pochi film. E invece Flanagan ci riesce molto molto bene, consigliatissimo, veramente un grande adattamento di un libro difficilissimo da adattare per lo schermo, perché in realtà ha un solo protagonista e è una lotta contro se stessa e contro le manette che la imprigionano al letto. Non faccio spoiler di come andrà a finire.
Però ce l'ho. Visto che fai il mollica oggi, immagino che 1922 sarà altrettanto bello, giusto?
Te la 1922 così. Non è altrettanto bello, secondo me, per una serie di motivi, cioè nel senso che è un film scollegato. La prima parte funziona molto molto bene. 1922 è tratto da un racconto in cui un contadino in prima persona scrive una lettera in cui racconta i fatti che lo hanno portato in quella stanza dove sta scrivendo. avvenuti nel 1922 appunto, e che l'hanno portato sull'orlo della follia a uccidere la moglie.
Arriva Laszlo Kovacs.
Laszlo Kovacs, che sorpresa.
Il protagonista è molto molto bravo però, Thomas Jane, già protagonista, ripeto, di The Mist di Darabont, anche questa disponibile su Netflix, recuperatelo, che era un bellissimo adattamento anche questo, un film. Funziona molto bene la parte rurale, la parte diciamo più Edgar Allan Poe poiana, diciamo.
Poiana
è
bello.
Molto bello, sì. E funziona molto meno quando poi ci sono tutte le varie, il vario scatenamento paranormale. Comunque, tre adattamenti, tre libri che sono molto, come un po' tutta la bibliografia e la filmografia di King, ma questi sono veramente molto sul pezzo di uomini che vanno uomini soli che vanno incontro alla follia, che sono sull'orlo della follia. Beh, che devono cercare un appiglio per non diventare pazzi del tutto,
soprattutto quella ammanettata,
soprattutto quella ammanettata, ma in realtà anche Mr. Mercedes, perché è la storia di due folli veramente, cioè uno che è andato in pensione, il poliziotto che va in pensione, che quindi è sull'orlo del suicidio, quando viene ridestato da questo caso non ancora chiuso. E quindi trovo un motivo per vivere ancora. Sono tre adattamenti che vi consiglio.
Due li trovate su Netflix, non si sa ancora dove.
Uno non si sa ancora dove, ma è reperibile tranquillamente.
Ma si può pescare.
Esatto.
E allora, siccome ci hai raccontato,
e seguitevi tutte... Mike Flanagan, perché è un regista che è veramente, ha fatto quattro robe di livello.
Importante. Sono d'accordo con lui, ma seguite anche il contadino cerca moglie.
Assolutamente. Esatto. Siccome ci hai raccontato queste cose e sei stato anche più o meno abbastanza di tempo, io
te voglio premiare.
E ti faccio sentire un pezzo tratto piace. Da cosa? Da qualcosa che non c'entra nulla, da tre all'improvviso.
C'entra sempre.
Poi vedremo perché. Vabbè, comunque questa è la mitica Amy Winehouse con You Know I'm No Good. Torniamo tra poco con Haneke. Meet you downstairs.
Traumfabrik, allora adesso che abbiamo qui con noi Laszlo Kovacs, ma che onore,
abbiamo
che
qui
piacere.
Con noi
Laszlo Kovacs.
Kovacs ha lasciato il segno lassù.
Erano ungheresi, dunque.
Allora io ho già fatto un post alquanto emozionale, l'ho fatto in tuo onore anche, caro Laszlo, perché nel film di cui stiamo per parlare c'è anche una donna che è una diva, che è una leggenda, che è uno dei nostri amori, è quella Isabelle Huppert, che abbiamo avuto
io
il
sono
piacere esattamente di incontrare qui a Perugia qualche mese fa, e lei ovviamente continua a fare cose belle, cose grandi, cose di cui vale la pena parlare.
Lei continua a ricordare Simone Rossi che l'ha intervista.
Tra l'altro cogliamo l'occasione per fare i complimenti e rimbocca al lupo a Nino Marino, neo presidente, neo direttore, neo direttore del Teatro Stabile, che in quell'occasione ci aiutò a portare Isabella Uppero,
che era solo Meo, eccetera. Sì, infatti. No,
auguri, buon lavoro a Nino Meo.
Bravo Nino.
E di cosa parliamo? Di un film diretto da Michael Haneke. No, è vero, qua ci abbiamo il traduttore ufficiale.
Haneke.
Ovvero Happy End, che da quel che dice Google è al postmodernissimo cinema Perugia. Yes. Quindi immagino che qualcuno che ogni tanto bazzica al postmodernissimo l'abbia visto. Quindi
abbiamo visto una visione privata.
L'abbiamo visto.
Io Povez e Smith.
Ma che meraviglia.
Ieri mattina.
No Solli, soprattutto.
No Solli.
Flags of Country.
Country Bus Universal. Message of Freedom of
Democracy.
Comunque,
bene così.
Parliamo di una famiglia dell'alta borghesia di Calais.
E non è una novità.
Il patriarca è Jean-Louis Trintignant, la figlia è la Uppère, così come nell'ultimo film di Haneke, cioè Amour, dove c'era anche la moglie, ma adesso non ricordo.
Bellissimo,
l'attrice,
ma so, che
film meraviglioso. In realtà c'è questa grossa azienda di costruzione di famiglia, a un certo punto c'è un incidente che causa una vittima e questa cosa spiazza un po', scuote un po' dei rapporti all'interno della famiglia. Dopodiché ci vengono mostrate delle storie parallele. C'è una bambina figlia del fratello delle Uppère che vive con una madre depressa e riprende la vita di questa madre con un cellulare. Abbiamo tradimenti, diverse situazioni sullo sfondo di una Calais con sempre messi molto in lontananza questi migranti che sbarcano, perché poi Calais alla fine è una sorta di Lampedusa francese, se vogliamo.
Anche peggio.
Anche sì, peggio.
C'era la giungla, no? La famosa giungla era a Calais.
La giungla di Calais. Che cosa ne dite? Io vi direi che è forse la cosa più vicina a una commedia che può fare Haneke, nel senso che è un film, ovviamente non si può dire che è una commedia, però c'ha qualche punto brillante, cosa che in genere non vediamo molto nei suoi film.
Fa sorridere amaro,
è inquietante, però non è così inquietante come l'Haneke a cui siamo abituati.
Come altri film di Haneke.
Come i suoi capolavori, insomma. Penso al Nastro Bianco, a Funny Games, eccetera.
Una delle cose interessanti di questo film è come viene utilizzata la tecnologia. Ossia, che parola brutta che ho usato, Instagram, Facebook, le mail, cioè queste persone molto, mi è sembrato a me, molto ferme, molto rigide, molto anaffettive nella vita reale, che utilizzano invece gli strumenti appunto social per comunicare quelli che sono i sentimenti, quella che è le vere emozioni, la sensazione, quella più profonda, dalla rabbia, dall'amore, dall'erotismo più sfrenato. Haneke secondo me fa proprio questa scelta: utilizzare l'elemento virtuale finto, quello dei telefoni, dei computer, per la realtà, e la realtà che viene un po' anestetizzata sia dal punto di vista emotivo che anche dal punto di vista affettivo, dialogico, dei contatti umani. Basta dire una cosa sola, poi lascio a Laszlo: una bambina di 13 anni che viene raccolta dalle scuole non viene minimamente sfiorata dal padre, e questa è una delle immagini che mi ha lasciato più perplesso.
Questo padre è inadeguatissimo, padre è totalmente assolutamente inadeguato. A un certo punto dice anche alla bambina, gli dice: scusa, io non sono più abituato a avere una figlia. C'è la cosa peggiore che può dire il padre.
La bambina non viene toccata neanche
su una spalla.
Se
posso aggiungere una piccola,
gli dice,
a un certo punto gli dice, cioè ammette alla figlia che non è in grado, gli dice: guarda, scusami se non ti so, lei piange, lui non la riesce a confortare, non sa che fare, gli dice: scusami, ma sai, non so, perché lui non sta con lei da tanto tempo, dice: non sono più abituato ad avere una figlia, scusami. Cioè il padre si mette in una posizione subalterna, tragica. Prima di lasciare la parola a Covers, voglio dire che questo punto di vista che dici tu, questo punto di vista che dici tu, interessante. Io volevo dire che dal punto di vista, non penso a ripetermi, tecnologico, comunque è credibile. Non succede spesso che in un film vengano rappresentati in maniera, anche all'occhio di chi è un pochino più smaliziato, in maniera credibile questi mezzi, e qui lui lo fa, pur essendo una persona di una certa età, insomma.
Io vorrei ragionare su una cosa, c'è un film sul quale sto riflettendo da ieri, da quando l'ho visto, non mi ha dato diciamo così, quell'emozione che di solito il cinema di Haneke mi dà, ma mi ha spinto a delle riflessioni. La prima è legare questo film a doppio filo ad un film della passata stagione, uno dei migliori, che si chiamava Malut di Bruno Dumont. Non mi ricordo se l'avevamo tutti l'avevano visto. Esattamente lo stesso contesto.
Anche Bruno del Bonnet.
Con due linguaggi completamente diversi. Siamo in Normandia, famiglia dell'alta borghesia, e le relazioni familiari e le dinamiche interne alla famiglia, come questa, in quel caso si relazionava con la comunità circostante. Film completamente surreale, grottesco, con degli echi magrittiani, se vogliamo, sia per le vocazioni che dava dal punto di vista dell'immagine, vocazioni visive, ma soprattutto contenutistiche. Dunque siamo proprio in quello scenario della pittura di Magritte, e devo dire che Bruno Dumont, laureato in filosofia, nato a marzo nel 1958, Michael Haneke, nato a marzo, non in Francia, ma a Monaco di Baviera nel 42, anch'esso laureato in filosofia, hanno costruito esattamente lo stesso impianto.
Perché sono nati a marzo.
Ossia, no, cioè nel senso
c'è... Chi è nato a marzo, c'è
no, chi è nato a marzo, non è che puoi. Anche Nietzsche era nato a marzo, dice.
Però c'è questa c'è casualità che entrambi, nati a marzo e laureati in filosofia, abbiano voluto raccontare la borghesia ambientandola esattamente nello stesso luogo.
Pensa che un mio amico è nato ad aprile, è andato a fare filosofia e non l'hanno iscritto.
Vabbè, fai come cazzo.
Comunque è un film molto interessante.
Posso
molto
dire
interessante.
Però qualcosa sul film? Prego, sarebbe il caso. Che
vai lì.
Che cosa fa Haneke? Ricostruisce la sua gabbia dentro la quale noi ci troviamo a starnazzare e ad angosciare, ad esalare gli ultimi respiri. Questo è classico del cinema di Haneke, che ci porta alla autoconsunzione vedendo i suoi film. Noi ci asciughiamo piano piano, ci riduciamo sempre più piccoli, perché lui ci mette sempre di fronte alla tragedia dell'esistenza umana e alla ridicolezza della nostra esistenza umana, e lo fa ragionando spesso e volentieri con l'alta borghesia. In questo caso, come in un proseguo naturale o innaturale, essendo quello terminato con la morte, rimette in scena un po' la familiarità di Amour. Ma se lì eravamo con due persone chiuse in una casa, con la decisione di abbandonarsi alla morte negli ultimi giorni della loro vita, qui invece c'è una morte che pervade l'esistenza delle persone che vivono lì dentro.
Ma torniamo alla morte.
Prima inquadratura, il racconto, prime 7-8 inquadrature, non spoilerò niente,
ma tutti i titoli di testa,
è l'introduzione del film, il racconto di come una bambina uccide sua madre.
E non spoileri niente.
È l'inizio del film.
Io pensavo che avessi detto come uccide il criceto, ma invece sei andato oltre. Però vabbè, insomma, siamo ai primi
potevi mettere un po' meno. Siamo ai primi due minuti,
quindi vabbè.
E questa morte, che è costante, costantemente presente in ogni inquadratura del film, ti costringe a questa angoscia che quasi, diciamo, il suicidio o il tentato suicidio o la morte di qualche personaggio è quasi liberatorio.
Posso dire una cosa?
Il film è molto bello comunque.
Una cosa non contenutistica ma di forma, che effettivamente, al di là del fatto che anche a me, io ti devo dire, è vero che non, da un certo punto di vista non c'ha né la cattiveria di quei film che di cui parlavamo, né la potenza emotiva di Amour, che era devastante, per cui qualcosa gli manca. Però
è saggistico questo film, è saggistico
sì. No, comunque a me è piaciuto sia l'utilizzo di queste a un certo punto vediamo YouTube, una sorta di YouTube, Facebook, degli insetti, questa ripresa verticale del cellulare, che poi dai titoli di testa si passa immediatamente a una telecamera, a un grand'angolo di sorveglianza di un cantiere, e c'è una scena che qui non vorrei spoilerare,
bellissimo,
però
bellissimo.
C'è una scena, cioè ti viene inquadrato questo cantiere per un minuto, poi a un certo punto succede qualcosa che bellissimo. Ha un effetto dirompente che mi ha ricordato Forza Maggiore. Vi ricordate Forza Maggiore di Ostlund, quando a un certo punto,
e la bravura, scusa,
non so come l'abbiano fatta quella cosa, poi ne parliamo.
La bravura di Haneke è che tutti si accorgono un attimo dopo che c'è stato quell'evento.
Però questa, la bravura di Haneke invece,
ti ipnotizza con un gioco e quello che succede te ne accorgi dopo. Questo è bellissimo.
Detto questo, è sempre un grande cinema quello che costruisce Haneke.
Assolutamente.
Siamo, non fosse altro per il cast che prima avete in parte citato, ma insomma c'è Matthew Kassovitz,
ma la stessa ragazzina che si chiama Fantine Arduin è un mostro di bravura.
Tutti diretti come Jean-Louis Trintignant, nella algido metodo della direzione degli artisti che Ciani, che c'è questa realtà che non è mai realtà, perché gli stessi attori, gli stessi attori vivono in un'altra dimensione, e chi vive veramente quella vicenda è lo spettatore. Questa è la grandezza del Civeriani, che tu, quando c'è una scena stupenda che a metà film, dove c'è un uomo, sembra un momento di pace, c'è una riconciliazione, c'è un uomo su una carrozzella che viene accompagnato a casa dalle persone che se ne occupano, lui non ti inquadra quel momento di pace, lui inquadra da dietro un vetro un cane che abbaia. Cioè, tu anche in quella scena lì, che era un momento, diciamo, di relax, di stacco dall'angoscia.
Beh, detto del così, comunque non fa gli interessi commerciali del film.
No,
ma te lo dico.
Ma è una cosa stilisticamente interessante. Ci sono diverse scene. Diverse scene in cui noi vediamo dei personaggi che parlano e siamo messi in lontananza senza sentire quello che dicono. Sì, sì, viene lasciato intuire lo spettatore. Noi vediamo. Ovviamente non è un film commerciale.
E parliamo di scene importanti. E parliamo di un'ultima allegoria. L'unico contatto umano che ha, se vogliamo, la bambina, la più traumatizzata, la più fragile, la più devastata da tutto quello che succede, è il nonno, altrettanto fulminato e
devastato, che vuole morire a tutti
che non vede l'ora di morire,
che cerca il suo happy end nella morte.
Comunque, però, in due parole, la vita è una vita di merda. E qui la morte potrebbe essere liberatoria, ma quello che ci fa capire quello che ci fa capire è che tutto è falso. Perché il tema, il sottotema determinante di questo film è il tradimento.
Ma soprattutto se siete un gruppo di migranti, state tranquilli che qualcuno il pranzo ve lo offre di sicuro.
Cioè, in sostanza, Haneke ci dice:
vi va di riflettere un po' sulla morte?
Esatto.
Allora, se è vero che Laszlo Kovács ha distrutto commercialmente il film,
Non l'ha aiutato.
Non mi fate parlare. Sappiate che per compensare, lui offre altre visioni private del film lì al Postmod. Voi chiamate, prenotate,
e mandare curriculum e foto alla redazione del bar.
Ma solo giovani attrici.
Solo giovani attrici
stanislavskiane.
Ma però non esageriamo.
No. Dai, scherziamo. Allora, stiamo per tornare con un altro filmone che avevamo accennato, a cui avevamo accennato prima, e siamo pronti, vero?
No, torniamo col cinema di oggi.
No, io guarda, ero indeciso, che ho sta scaletta oggi mischiata.
Oggi è perché
ne parliamo dopo. E torniamo a mettere un brano che vi spiegheremo poi il perché, però sappiate che è una colonna sonora che c'ha un perché. Loro sono i Black Keys, questo è il tuo tocco, ovvero Your Touch, e ve la mettiamo a palla, va bene per voi? Alzate anche voi.
Torniamo alla morte. Fabrik.
E al Bartram Fabric sono Simone Smith insieme a Lupus Underboy, Air Director, Laszlo Kovacs e Daniele Pampanelli.
Grazie.
E la Hades.
Laszlo Kovacs.
Però volevo dire una cosa: per 4 anni ci ha detto che si diceva Kovacs e adesso
Kovacs.
No, tu hai detto sempre Kovacs. Adesso improvvisamente si dice
Laszlo Kovacs.
È un venduto. Io preferisco la pronuncia ascolana che è Kovacs. Ma adesso basta di tergiversare, abbiamo guadagnato 20 secondi più o meno. È il momento di parlare del cinema di oggi a 8, ossia di guadagnare una settimana rispetto a quello che è il mondo del cinema. E inizialmente con i nostri consigli per la settimana 49, quella che va dal 4 al 7 dicembre, abbiamo la Adels che ci consiglia.
Introduciamo l'angolo della curiosità.
Si avvicina. Lunedì 4 febbraio esce un film fantastico, un film nuovissimo che non abbiamo mai visto. Prego, Adels.
Che sicuramente vi incuriosirà. La febbre del sabato sera di John Badham e con John Travolta. New York.
Dove lo troviamo?
Al Post Mod. New York, fine anni 70. Il giovane Tony Manero è un ottimo ragazzo. Lavora in un colorificio, fa il suo dovere e vive in famiglia, ma il suo sogno è il ballo.
Ma non era Pon San Giovanni?
Quella è la versione. Bellissimo. Cioè, praticamente stava leggendo tranquillamente e Smith l'ha importunata di
sopra. Le ho messo le cuffie. Non
è una persona importante.
L'ha restaurato la Cineteca di Bologna, giusto? Coverso.
Lo distribuisce la Cineteca di Bologna, un restauro probabilmente fatto negli Stati Uniti.
Comunque un film che era nato come un filmetto, un film piccolo, un film che...
per me resterà sempre un film.
Un film di una certa importanza.
Quello più bello è quello dopo.
Tra l'altro è anche un bel, al di là dell'icona del personaggio e è un gran bel film, non so perché dici che sia un filmetto.
Quello più bello però è Staying Alive, dai.
Ma insomma, quella è una porcata.
Va bene, andiamo avanti. 100 anni, documentario di David Ferrario. Non sappiamo.
Davide Ferrario.
Non sappiamo in quale cinema lo troveremo. Ma
io spero il Post Mod lo faccia, perché questo è un doc presentato a Torino, al Festival di Torino. Parla di Caporezzo, ma parla di Caporetto, quindi 100 anni dalla disfatta di Caporetto, ma ne parla come paradigma di un popolo.
Allora lo andrò sicuramente a vedere, perché
questo è bello.
Sicuramente è un film importante.
Allora leggi quello dopo, Smith, che la sinossi ce l'ha fatta Pampanelli.
Quindi... Il 24 ottobre scorso sono passati 100 anni dalla disfatta di Caporetto. Attraverso questi 100 anni e 4 episodi scanditi. Perché attraverso questi 100 anni e 4 episodi scanditi per cronologia e geografia, il filo rosso dello spirito di un popolo capace di rovinose catastrofi, tenaci resistenze e sorprendenti vittorie. Intanto oggi c'è stato il sorteggio dei mondiali in Russia.
Posso dire a proposito di vittorie che Nadia Fanchini, appena scesa dopo 384 giorni di infortunio, è tornata alle gare in Coppa del Mondo. Gli facciamo un grande applauso.
Lo sport è il calcio?
No, Nadia Fanchini, sci.
Sci.
Prego, Laszlo Kovacs.
Tocca a me?
Kovacs, però io...
L'impressione è che tu perda tempo.
Sì, mi tocca di parlare di Due sotto il burka. È un film che ho visto e...
Non è divertente.
Esce mercoledì 6.
Leila e Armand...
Sembra una commedia interessante, però.
Studiano scienze politiche, si amano. I genitori di lui sono iraniani, che hanno lasciato la propria patria dopo l'avvento di Khomeini, perché comunisti. Lei ha un fratello che torna dallo Yemen e che dopo questo viaggio ha aderito al radicalismo islamico. Torna, i genitori sono morti purtroppo da tempo di questa famiglia, dunque una famiglia di tre fratelli che cerca di andare avanti alla occidentale. Lui torna completamente cambiato e impone la sua legge, la legge del Corano.
Dai cazzo!
Non può più vedere questo ragazzo Armand. Lui decide di mettere il burka e di entrare sotto mentite spoglie, sotto le vesti di una donna, Sherazade.
Un po' una dodicesima notte in salsa.
Una citazione.
In salsa vizietto, perché il fratello chiaramente si innamora di Sherazade, perché lei da buona musulmana, da buona sorella
anche
musulmana.
Com'era quello dove Banfi era vestito da donna?
Erano diversi.
Allora. Il film.
No, la cosa bella.
Il quale gli dice:
mi assurro.
anche a qualcuno piace caldo, no, per dire, esatto, dire,
il, no, film veleggerà su un tripudio di incassi, ma non credo che lo troveremo al Postmod,
è che tutti mangiano e bevono tranne nel momento in cui leggono e tutti gli altri mangiano e bevono, esatto. Laszlo no, Laszlo mentre mangia mentre legge mangia,
va bene, comunque
beve anche, beve.
Comunque andiamo avanti. Bad Moms 2, mamme molto più cattive, un filmone veramente di spessore, di John Lucas, Scott Moore con Kristen Bell, Mila Kunis, che però falso perché, e Catherine Hahn, lo trovate nelle multisale. La sinossi è scoppiettante: tre mamme devono cimentarsi nell'organizzazione stressante delle festività natalizie, mannaggia, in famiglia, e non solo, e in questo e non solo c'è un po' tutto.
Ma quindi
un
film, è drammatico questo film.
È un film moderno. Prego, andiamo avanti.
Allora, io ho la fortuna di parlare di un film d'animazione, un film
poi
elegante. Il titolo è immaginifico, My Little Pony, il film.
Il mini pono.
Jason Thiessen, che non è quello di Thyssen Group.
Non credo. Non
potrebbe essere. Quando una forza oscura minaccia Ponyville.
È la Thyssen Group.
Sì, probabile. E Main Six. Chi è Main Six? Vabbè. I due decidono di partire per un viaggio. Ma chi? Vabbè.
I due.
Io mi ricordo. Via.
Si capisce. Topolini, ma che hai scritto? Per un viaggio a confini equestria per salvare la loro amata casa.
Invece al post mod e nei multisala, sempre mercoledì sera, i Suburbicon.
Suburbicon.
I due Sababica. Sono Ponyville e Main Six.
Scusami Laszlo. Suburbicon di George Clooney con Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac.
Wow!
Gunnar Lodge vive nella ridente Suburbica con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito all'incidente. E il figlio Nicky, la sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con loro per aiutare in casa. L'apparente tranquillità della cittadina entra in crisi quando una coppia di colori, Meyers, con un bambino dell'età di Nicky, si trasferisce nella villetta accanto ai Garner. L'intera comunità di Suburbicon si infiamma e si adopera per ricacciare indietro i negri con ogni mezzo. Negri tra virgolette,
mi raccomando.
E è il nuovo film di Clooney, che gli altri film mi erano piaciuti, andrò sicuramente a vedere.
È scritto dai Coen, tra l'altro.
La sceneggiatura dei Coen.
E quindi è molto molto interessante andarla a vedere.
L'ultimo non era granché Monuments Man, secondo me. No, però lui ha fatto dei...
Però era un film su commissione, Monuments
Man. Sì, è vero. Lui ha fatto dei gran film, Confessionalmente pericolosa, ci ricordiamo. Cosa dicevi?
No, chi parla?
Pronto, chi parla? Va bene, parlo io. L'insulto di Ziad Dueiri. Dueiri è quello che quando abbandona il set per prendere un caffè ritorna e gli dicono Ziad Dueiri. Lo trovate al cinema Zenith. Beirut, oggi. Yasser è un profugo palestinese e un capocantiere scrupoloso. Tony, un meccanico militante della destra cristiana. Un tubo rotto, un battibecco e un insulto sproporzionato pronunciato da Tony in un momento di rabbia innescano una spirale di azioni e reazioni che si riflette sulle vite private di entrambi, con conseguenze drammatiche, e si rivela tutt'altro che una questione privata.
Questo mi sa che è stato presentato a Roma? Questo film
non mi ricordo.
Ho visto.
È stato presentato a Ostia con una testata.
Ha vinto il premio la Coppa Volpi per la mia interpretazione maschile all'ultimo festival di
Esatto. Ho visto un approfondimento in TV, non mi ricordo se Movie Mag o qualcosa del genere, e mi aveva molto incuriosito, no, in realtà.
Guarda, c'è qui l'Adels, pronti, andate.
Adels, ero molto incuriosito di questo.
Allora, il premio esce anche questo mercoledì 6, probabilmente in multisala. Film di Alessandro Gassman con Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Uno scrittore di fama internazionale viene insignito del premio Nobel per la letteratura. Partirà con tutta la famiglia alla volta di Stoccolma in un viaggio pieno di imprevisti che metteranno in discussione le certezze dei protagonisti, costringendoli a conoscersi veramente.
A me coglioni.
Certo.
Guarda, secondo me non è una puttanata da buttare via. Mi ricorda un po' il cinema di Rocco Papaleo.
Beh, interessante.
Ma ci sono ancora due film. Anzi, ci sono ancora quattro.
Sbagliatevi. Uno io,
vai, 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 Laszlo.
Loveless di Andrei Zvagistin.
Zviaginzev. È quello di Leviathan. Vi ricordate, ne abbiamo parlato, nostri cari ascoltatori. Bellissimo.
E soprattutto
film.
Del ritorno. Anche giusto. Premio a Venezia, Leone d'Oro, tanti anni fa, diversi anni fa. Zenia e Boris, sua opera prima, tra l'altro, il ritorno.
Sì, ritorno all'opera prima. Beh, due film clamorosi, si arriva
sul solco, sul solco di Tarkovsky. Zenia e Boris hanno deciso di divorziare. Non si tratta però di una separazione pacifica, carica com'è di rancori, risentimenti.
Che belle pause.
Pause graziali.
Pause graziali.
La deglutizione è importante.
Risentimenti e recriminazione. Entrambi hanno già un nuovo partner con cui iniziare una nuova fase della loro vita. C'è però un ostacolo difficile da superare: il futuro di Alyosha, il loro figlio dodicenne che nessuno dei due ha mai veramente amato. Il bambino un giorno scompare. È molto interessante questo film perché sembra quasi l'ossimoro del ritorno.
L'ossimoro del ritorno, e vediamo se è vero.
Che avrà voluto dire?
Patty Cakes di Jeremy Jasper con Daniel McDonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay. Non sappiamo dove sarà, probabilmente nei multisala, ma forse anche no. Nei suoi sogni, Patricia Dombrowski è Patty Cakes, alias Miss Killa P. Che fai, Laszlo? Ah, niente, no, guarda no. Lo sci. È Miss Killa P, regina del rap, e sua nonna la chiama da sempre superstar. Ma tutto il resto dell'anonimo paese del New Jersey in cui è cresciuta.
Tutto il resto è noia.
Poco distante, ma già troppo lontano da Manhattan, la soprannominata Dumbo, fin dai tempi delle medie. Ora, il film, questo Jeremy Jasper è la sua opera prima, ha fatto dei corti e dei video musicali, tra cui quello di Dog Days Are Over dei Francis and the Machine. Chissà, se è anche un compositore, quindi con la musica c'ha a che fare, chissà.
Vediamo, dai, diamo fiducia.
Due film di giovedì 7, veloci ragazzi.
The Void, il vuoto di Jeremy Gillespie, Steven Kostansky con Aaron Paul e Kathleen Monroe. Danny Carter, poliziotto in servizio notturno, trova un ragazzo ferito che brancola lungo un sentiero di campagna. Lo porta perciò al pronto soccorso più vicino, quello di un paesino, dove il medico conclude che il ragazzo è sotto shock e deve essere sedato per cercare di determinare che cos'ha. Un atto di violenza insensata compiuta da un'infermiera sarà l'inizio di un viaggio infernale in cui Carter scopre che l'umanità si sta trasformando in qualcosa di diverso. Interessante sinossi. È un horror?
Sembra di sì.
Free Fire di Ben Wheatley, che non sappiamo in quale cinema lo troveremo. A Boston negli anni 70 alcuni membri dell'IRA devono incontrare dei contrabbandieri per acquistare armi. A causa di una coincidenza e dai caratteri bollenti di alcuni elementi delle due parti, nel giro di breve tempo parte uno sparo e il meeting degenera in una lotta all'ultimo sangue tra gang rivali, anzi tra gangs rivali.
Rivalis. Tempo per un'altra canzone, poi parliamo dell'ultimo film della serata.
Canzone bellissima.
Bellissima. I lost my heart.
Cazzo di... Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Ed era ovviamente la meravigliosa PJ Harvey con Down by the Water, brano mi pare del 95, tratto da Ritorno dal Nulla. E invece adesso Laszlo Kovacs ci parlerà di questo film svedese di Amanda Kernell che si trova al postmodernissimo, che si intitola Sami Blood, che parla, se non sbaglio, di questa minoranza etnica che Pampanelli l'altra settimana ci diceva sono una sorta dei curdi d'Europa,
scandinavi, curdi scandinavi, divisi tra Finlandia, Norvegia e Svezia.
Tra l'altro ghettizzati ufficialmente, è vero, ne conosco, ne ho le prove dagli stessi, diciamo, svedesi medi, che comunque ironizzano molto sui sami, sulla popolazione,
norvegesi, finlandesi,
sul loro modo di parlare, sul loro modo di esprimersi, di essere. C'è veramente un'ironia pesante nei confronti di questo popolo.
E lo capirete.
Ma
e
com'è lo hai veduto al film della...
Non ho veduto il film, però lo vedrò sicuramente insieme all'Adels.
Allora, che cosa vi dico di questo film? Vi dico che è un coup de cœur per me è stato questo, nel senso che l'avevo visto a Venezia.
Sono cosa uscito... è stato per te, scusa?
Un coup de cœur.
Un colpo al cuore.
Sono uscito dalla proiezione mattutina, perché credo fosse la giornata degli autori, dunque quella classica proiezione delle 11 invece di vedere la porcata del concorso ufficiale. Vai a cercare un film interessante, un'opera prima, di solito scandinava, andiamo a vedere. Esco dalla sala, incontro il distributore italiano del film, che ancora non sapeva di esserlo.
Hai fatto 10 euro di super.
E gli dico, Paolo.
E gli dici.
Tanti auguri, maestro.
Dico, Paolo, ho visto un film che è nelle tue corde. Per favore, vattelo a vedere. Lui l'è andato a vedere il giorno dopo, la pomeriggio, adesso lo ricordo, l'ha recuperato, appena l'ha visto mi ha chiamato e mi ha detto, ma tu lo programmeresti? E io dico, guarda, io non solo lo programmerei, questo film lo terrei in sala anche a Natale. E lui che cosa ti fa? Luciferino te lo compra.
Aspetta,
e
quindi,
te lo mette a Natale.
Quindi io vorrei dire una cosa a tutta la nazione: se voi vedrete questo film un giorno in Italia, a Campobasso, in Val d'Aosta, in Sicilia, in Puglia, dove volete, a Perugia, è merito solo ed esclusivamente di Laszlo Kovacs, che lo ha consigliato al distributore per l'Italia. No. Bravo Laszlo Kovacs.
No, io faccio scouting per alcune persone che...
Questo è servizio pubblico. Bravo Laszlo
Kovacs. Io ho degli amici distributori che quando vanno in giro di festa mi chiedo di fare scouting e segnalo quello che vedo. Poi il merito è loro che ci investono i soldi, non certo il mio. Detto
tu lo
questo,
fai per il servizio pubblico. Bravo,
lo faccio Laszlo, perché è il mio lavoro e mi piace farlo. Detto questo, il vibrante racconto di una ragazzina lappone che sogna una vita diversa e si allontana dolorosamente dalla sua comunità. Il film racconta questo, racconta, come è stato detto prima, di questa comunità, questa identità Sami, ossia lappone nella nostra traduzione italiana, che vive come natura crea, nel senso che ancora vivono, o quantomeno nell'ambientazione del film siamo nei primi 70 se non erro, l'ho visto l'anno scorso, adesso sono un po' distante dalla visione del film, ma nei primi anni 70 vivono ancora come un popolo nomade. Loro sostanzialmente seguono i cicli della natura, i cicli della terra, i cicli del sole, i cicli della vita, seguendo il loro branco di renne. Le renne non si possono allevare in cattività, ma sono selvaggina, si possono raccogliere in branchi.
Quindi loro le seguono.
Quei branchi sono stanziali, dunque sostanzialmente se ti appartiene un branco, lo hai catturato, è il tuo, rimane in quella zona. Appena finito di mangiare, il branco si sposta in un'altra zona più evidentemente più ricca di erba, insomma di quello di cui si cibano le renne. E loro che cosa fanno? Smontano i loro tipi, le loro tende, sono esattamente come gli indiani. Cioè, avete l'immaginario degli indiani d'America, i lapponi sono come indiani d'America. Gli indiani che vivevano in Alaska probabilmente si vestivano come i lapponi, cambieranno i colori, cambieranno le trame dei vestiti, ma esattamente vivono nella stessa maniera.
Oggi fanno questo, vivono con
oggi
il...
vivono nelle riserve esattamente come gli vivono gli indiani d'America. Il dramma dei lapponi, che noi non abbiamo conosciuto perché probabilmente c'è una narrativa minore, meno prolifica, c'è un cinema, non se ne è mai occupato, questo è il primo film, almeno a mia memoria, probabilmente ci saranno delle vicende in Svezia, ma che non sono mai arrivate nel resto d'Europa, e dunque per noi è una cosa nuova, però esattamente la discriminazione che loro hanno vissuto, pensa che però gli indiani d'America erano finiti nelle riserve già già a inizio del Novecento, qui siamo
anche prima,
e probabilmente negli anni 70 già si erano integrati oppure distrutti, sterminati. In quel caso, vivendo loro in delle terre che non interessano a nessuno, sono rimasti nelle loro riserve, dove il governo svedese si è solo permesso di perimetrare, cioè di porre un confine ulteriore tra quella comunità e noi bianchi, caucasici, mitteleuropei, quello che sono gli svedesi. Dunque l'integrazione era totalmente proibita. Questa è la storia della prima donna o di una delle primissime donne che decide, vuole diventare come le altre.
Credo
vuole
che gli svedesi, andare a scuola. Gli svedesi non siano caucasici.
Gli svedesi non accettano molto questo racconto, perché come ci racconta poi Östlund oggi col suo cinema, scopriamo che questa loro tolleranza, questa loro apertura per il mondo, forse più uno stereotipo che un dato di fatto reale. E probabilmente l'origine di questo percorso nasce dal loro rapporto, dalla loro relazione con anche i popoli che hanno trovato o che non si sono civilizzati come loro avrebbero voluto nella loro terra d'origine. Questo sangue Sami, Blood Sami, che corre nelle vene di questa donna, lo può nascondere fino ad un certo punto, ma poi tornerà fuori. E questo è poi la narrazione del film, cioè nel senso, diciamo,
c'è un ritorno alle origini di questa donna.
C'è un ritorno forzato. Lei è costretta ad abbandonare la famiglia, la sorella soprattutto, che lei proteggeva, illudendosi di trovare altrove. E la cosa molto bella di questo film, altrove, di trovare altrove quella che è la sua identità, che, della quale è in cerca, la cosa molto bella di questo film è che ci fa vedere appunto come gli svedesi separavano nettamente loro dagli altri.
Sì, come i Sami, che poi in italiano vengono detti Lapponi, no?
Abbiamo già detto.
Beh, però non è che coincide pari pari.
No, non è una regione, non coincide assolutamente, però il termine Lapponi proprio significa,
cioè Lapponi è spregiativo. Sami è un sottoinsieme dei Lapponi.
Sì, però il termine Lapponi è già spregiativo, significa allevatori fondamentalmente, uh-huh. Insomma, come noi che chiamiamo montanari fondamentalmente, no?
Che sono la feccia dei montanari,
sì, no, sono stati da sempre considerati dei...
Vabbè, comunque... i nativi di quelle terre sono loro,
comunque, cioè, questo film come alla fine rimane in sala a Natale,
cioè, o nel senso
rimane
questo,
in sala
questo
a Natale.
Film andrà avanti, io lo difenderò. È chiaro che è un film molto bello,
piccolo, ma
no, è un film molto bello, che c'è anche un bel potenziale commerciale, perché la storia è affascinante. Non è un film come quelli di Annie, che non è un film respingente, è un film che guarda il pubblico raccontando una storia straordinaria. Non a caso il film, un'opera prima, Amanda Kernell, l'abbiamo detto, ha vinto sia il premio l'Europa Cinema Label, che sarebbe il premio delle giornate degli autori, che viene assegnato da una giuria di esercenti. Questo significa che gli esercenti vedono in quel film un potenziale distributivo, e sia il premio del Parlamento, il Lux Prize, che viene assegnato ogni anno all'opera che meglio racconta la cultura europea dal Parlamento europeo. Il film ha un grande potenziale, io ve lo straconsiglio, cioè uno di quei film che mi piacerebbe trovare in sala anche il giorno di Natale, volendo vedere un film non pesante ma nemmeno stupido.
E meno che stupido.
A Natale andrai al cinema.
E allora andate, diciamo, a vedere.
A Natale andrò al cinema. Dopo l'agnello e la parmigiana ci sta questo bel
ci
film.
Sta Sami Blood. E dopo Sami Blood ci sta il professore. Ci dovrebbe essere il professore. Aspetta che controllo, perché dunque fammi vedere. Professore. Sì, ragazzi, sì, c'è il professore.
C'è,
ma prima c'è un altro brano tratto da Big
bello,
Fish,
bello,
ovvero che si sono i Ken Heath con la loro Let's Work Together. Restate con noi,
insieme, dai,
che arriva
insieme
il prof. We'll be right back.
fünfte Element, Bartraumfabrik.
Laszlo, che volemmo fa?
Introduciamo il professore.
Dai, fai.
Ma non lo potevi fare tu?
No, lo devi fare tu, ma tranquillo.
Professore, è in linea?
Io sono sempre in linea, retto curva che sia, caro il mio Laszlo.
La complimento. Andiamo molto bene, sì, andiamo molto bene.
Sentite, insomma,
E vabbè, io devo raccontarvi un po' di cose, non si può non parlare. Partiamo da lontano? Il 2010 fu un anno fantastico per il prof che vi sta parlando, forse l'ultimo davvero bello. Pensate, a gennaio la regista Kathryn Bigelow vinse il premio Oscar, prima donna a riuscire nell'impresa. E dopo il caso Weinstein abbiamo capito anche perché a Hollywood una donna che non china la testa fa fatica ad emergere o addirittura a respirare. Ma proseguiamo. A maggio 2010 l'Inter coronò il sogno di ogni squadra e vinse il triplete, ed il prof si ubriacò per due settimane di fila. A giugno 2010 presi una bellissima cagnetta. L'unico problema era scegliere come chiamarla. Ero molto indeciso tra José e Catherine. Ma José mi ricordava troppo l'erede di Savoia. Ed inoltre il mio cane non era di razza Murigno, ma era un Beagle. Così la chiamai Catherine Bigelow. Mi direte voi, cosa c'entra tutto questo con il cinema? Tutto e niente. Abbiate un po' di pazienza. Siamo arrivati a giugno, dunque luglio 2010, fu invitato da un festival a condurre alcune serate, un festival molto particolare, con una scuola di cinema tra le montagne e dei ragazzi e delle ragazze interessanti che seguivano le lezioni. E lì, nel clima bucolico, con alcuni giovani registi, nel clima cameratesco che si stabilì, che si stabilisce sempre in queste circostanze, si andava a fare il bagno al fiume, ci si innamorava di dolci studentesse di cinema come ai campeggi estivi adolescenziali. Insomma, tutto ciò nel 2010, ultimo anno di grazia. La scena cambia, dicembre 2017. 7 anni dopo, ai nostri giorni, esce un film della Bigelow, fantastico, e io non l'ho ancora visto, perché faccio il critico in giro per la provincia umbra più profonda a spiegare i piani sequenza di un rullo di Orson Welles a platee bovine, che poi oggi che la pellicola non si usa più è come prendere il chalice per andare a puttane, insomma, una cosa inutile. L'Inter e la mia cagnetta non se la passano meglio, entrambi vecchi con rigurgiti di orgoglio fini a se stessi. In più, ho scoperto da poco che la dolce ragazza che mi piaceva e con cui flirtavo nel bucolico contesto del festival era in realtà un mignottone e che ai critici preferiva i giovani registi. Insomma, sembra passata un'eternità, eppure i tempi sono decisamente cambiati. Il cinema non è più popolare, ma solo per addetti ai lavori e per i fanatici come noi. E una volta anche un film brutto dell'Archibugi era un film di cui si parlava, oggi rimane solo un film brutto. La Bigelow rovesciava i canoni estetici con i suoi film muscolari e nonostante il rincoglionito Nanni Moretti dicesse che Strange Days fosse una cazzata pazzesca, a noi piaceva. E poi i suoi film vincevano gli Oscar. Ora la Bigelow rovescia ancora i canoni perché è sempre un genio. Ma chi se ne accorge? Ce ne accorgiamo noi, addetti ai lavori. Ivan Dina si prendevano per quello che erano, cioè due cocainomani ammalatasi nel tentativo di seguire un padre geniale, come nelle migliori tradizioni dei figli d'arte italiani. Ora si difendono, si rivalutano, ma concludiamo. Sempre da giovane, impazzivo per una frase che Laszlo o il buon Pampa riconosceranno: la lotta di un partito da un partito forza e vitalità. La maggior prova di debolezza di un partito è la sua dispersione, la scomparsa di barriere nettamente definite. Insomma, epurandosi, un partito si rafforza. Ecco, io applicavo questa massima di Lenin a tutto, dalla politica appunto ai tifosi dell'Inter. Ah, non ami Altobelli? Non sei degno della maglia! Fino agli appassionati di musica d'autore, ma soprattutto la applicava al cinema, che guardavo con fanatismo integralista. il cinema non è per tutti, dicevo. Il cinema è solo per noi, monomaniaci. Non capisci l'ultimo film di Clint Eastwood? Meglio così, non andare al prossimo. Sukurov ti annoia? Lascialo a noi. Così facendo, però, abbiamo ristretto il campo. E ora il cinema non è più quel fenomeno popolare di cui parlava Ferreri. Nel cinema non dobbiamo epurare, non dobbiamo fare battaglie di retroguardia, non dobbiamo alzare barricate o espellere. Il cinema non è un partito. Il cinema è arte, è amore, è passione. A pensarci bene, anche un partito dovrebbe essere passione, amore. Poi scopri che tutti sono come la studentessa di cui mi ero innamorato. Un mignottone. Arrivederci, ragazzi.
Grande conclusione, prof.
Super professore.
Grazie veramente. E a questo punto io direi che è il momento di passare la parola a Air Director, perché è il momento della musica NHD, giusto?
Allora, come avevo anticipato nell'introduzione, ma magari ve lo spiego meglio, la colonna sonora di questa sera della puntata del Bartram Fabric è stata tratta da film che avevano nelle colonne sonore anche brani dei Pearl Jam. Perché? Perché volevamo arrivare a questa musica NHD, dove appunto parleremo dei Pearl Jam, e non avendoci bei brani dei film in sala da mettere sul piatto, abbiamo detto facciamo così, andiamo a ripescare belle robe dai vostri commenti online, ci sembra che vi sia piaciuto, quindi bene, sotto che mi metti qualcosa? La trovi una base?
C'è già
una base.
Oh, che meraviglia, guarda.
Prova una base.
Sempre a tema. Allora, parliamo di Eddie Vedder, lo conoscete, frontman di Pearl Jam, e anche dei Chicago Cubs. Chi sono i Chicago Cubs?
La squadra di baseball.
I cuccioli.
Bravo. Grande. Perché ovviamente Vedder è tifoso dei Cubs fin da ragazzo, e stiamo quindi parlando del film Let's Play 2 di Danny Clinch, al cinema solo ieri, solo il 30 novembre.
Bell'esploit,
infatti prima il nostro Smith ci ha letto che con 123.000 euro, con 84.000 euro sono entrati in classifica, per in una sera, insomma, 84.000.
Ma complimenti.
Ma questo la dice lunga anche sul rapporto della band con i fan in tutto il mondo, perché effettivamente c'è un legame molto forte. Comunque, Vedder, come dicevamo, tifoso dei Cubs, perché è nato a Evanston, proprio un sobborgo della capitale dell'Illinois, dove c'è lo stadio, quindi lui ha abbazzicato quella zona da sempre, fin da giovane. E quindi la macchina da presa di Clinch, tra l'altro fotografo oltre che regista, che aveva già fatto per Jam Immagine in cornice, documentario sul tour della band in Italia nel 2006, è entrato. Sì, esattamente, è entrato nell'impianto sportivo, spogliatoi, i cimeli, le divise, il presidente dei Cubs, insomma ha fatto un'operazione in cui entra molto baseball, perché il documentario ripercorre fondamentalmente il concerto evento che la band ha tenuto il 20 e 22 agosto dell'anno scorso, nel 2016, proprio nel tempio dei Chicago Cubs, lo stadio Wrigley Field. E Danny Clinch ha fondamentalmente voluto riprendere la relazione duratura tra la band e la città e la squadra di baseball, ovviamente. Tra l'altro, film prodotto anche dalla Major League di Baseball, quindi insomma un'operazione parecchio grande, chiamiamola così.
Diciamo anche che il baseball è lo sport più rappresentato al cinema della storia degli sport.
Ma considera anche che
questo è anche normale.
A novembre di quell'anno,
sport noiosissimo, che Bart Simpson dice come si fa a guardare questo film, questo sport da sobrio.
È vero. A novembre di quell'anno i Cubs hanno vinto la World Series dopo 108 anni, quindi in realtà gli ha anche portato bene questa cosa. Comunque, che è successo? Che sul palco di questo doppio concerto 20 e 22 agosto sono anche saliti alcuni di questi giocatori,
yes,
come José Cardenal, stelle dello sport come Dennis Rodman. Ve lo ricordate Dennis Rodman?
No.
Il tatuatissimo cestista.
Qual era quel film con Sylvester
Stallone? È vero, e c'era anche lui.
Che era un poliziotto che veniva scongelato. Cavolo, che film era?
Findus. Cavità Findus
era tipo Dredd. Io sono
era il grado.
Sì, Dredd, io sono la legge, una cosa del genere.
Ma torniamo alla morte.
Allora,
un capolavoro.
25 anni di carriera, ancora la band diciamo, sembra aver fiducia nel potere salvifico della musica, ma questo accostamento col mondo dello sport sembra un po' forzato, anche perché, come è noto, i Pearl Jam hanno avuto un successo molto rapido, cioè nel senso, nella stagione del grunge, come ci ricordava poc'anzi il nostro Daniele Pampanelli, grunge rock incluse loro insieme a Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains,
pure io ci stavo,
pure tu ci stavi, e soprattutto è un film molto Vedder-centrico, nel senso che lui sicuramente è quello un po' più
suona l'ukulele.
No, però a parte quello, è quello che ancora c'ha più creatività, più cose da dire. Cioè, effettivamente, rispetto alla band, forse lui ha dimostrato di avere un po' più ancora il polso.
Tira la sua cover. Ma lui suona il piano.
Dai, te prego, dai. Non dire la seconda. Vai.
E poi perché ovviamente nello stadio dove lui andava da bambino con lo zio, per cui ha composto un brano, ci si è esibito tante volte, insomma, ci sta che era un po' una celebrazione sua. Non è quindi in discussione la qualità della performance che troverete al cinema.
Che si conferma
al cinema,
top.
No. Li troverete su DVD, si conferma top, poi una selezione.
Ma che fine ha fatto Vicky?
È vero,
ci informeremo.
Una scaletta assurda da Jeremy, Better Man, Crazy Mary, Live. Semmai è proprio l'operazione che potrebbe essere un pochino discutibile, perché sembra proprio autopromozione di una band, di una società sportiva. Comunque, i Pearl Jam, ormai padri di famiglia, sportivi, molto sereni, ancora sul palco gliela mollano come nel 91, e il 22 giugno
hanno anche le loro ragioni, poveri ignoranti,
ce l'hanno le loro ragioni. 22 giugno a Milano, 24 giugno a Padova, 26 giugno a Roma, saranno in Italia. Quindi caro Daniele, se vuoi cominciare a pensarci, forse Marco della Torre
è più per questi eventi,
sì. Comunque, nella colonna sonora di Let's Play 2 c'è anche Lightning Bolt, che è anche il titolo di un album, non solo di un brano, del decimo dei Pearl Jam, e ho scelto di mettervi questa proprio per dire, è vero, il tempo passa, ma non guardiamo solo indietro, guardiamo anche a quello che riescono a fare oggi, e quindi Lightning Bolt per voi. She comes on like a storm, but you don't know where from she was thrown, like a burning meteor from my own side. Looking for a place to land, she said, if you got yourself some sand.
Zurück ins Studio mit
Bartram Fabric.
E non solo Meet Bartram Fabric, ma anche Meet
Laszlo Kovács.
Anzi, per esteso
Esso microfono Laszlo Kovács
e la sua agenda cittadina. Cioè, Laszlo, solo una cosa.
Mica ci vorrà parecchio, perché noi dobbiamo andare in Polonia, non è mica uno scherzo.
ce lo so. Allora, facciamola tutta molto veloce, perché al cinema, meno di 7 minuti quanto meno, al cinema Méliès, in programmazione Assassino sull'Oriente Espresso.
Che classe, Laszlo Kovács.
Sta di... tranquillo, che non è niente, che tanto recuperiamo.
Di, Ken... di Kenneth Branagh.
Branagh.
Io me lo perdo poi sul piano. Branagh. Con un cast a dir poco stellare.
Il film... Non finiremo mai questa sera.
Il film voi l'avete visto? Io no ancora. Dunque, dopo me lo spoilerate tutto. Voglio sapere chi è l'assassino, eh?
Te lo diremo, ti diremo, non ti preoccupare.
Guarda, se proprio vuoi sapere chi è stato, io te lo dico. Cioè, però mi raccomando che non esca da qui.
È stato sto cazzo.
No, ma okay. Cioè, stiamo parlando comunque della sospensione di credulità in un film che nasce da un libro probabilmente il più venduto al mondo dopo la Bibbia. Dunque, credo che tutti sappiano come andava. Sì, ma sì, ci interessa ignorarlo per andare a scoprire come sarà la vicenda con Kenneth Branagh.
Diccelo te.
È tutto il suo cast stellare. Comunque, in programmazione al Méliès questo film, ma nel fine settimana trovate anche Nat Job 2, tutto molto divertente. Citazione di Andiamo a comandare col trattore in tangenziale. Dunque, un film che piacerà molto ai bambini e vedremo come sarà. Al cinematografo Sant'Angelo, in programmazione il film che, a cui poco prima alludeva anche il nostro esimio professore. Amori
questo non mi ricordo.
Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini.
Ma lui parlava degli archi bugi.
Ha parlato anche della Comencini.
È sfuggito.
Detto questo, in programmazione fino al 6 dicembre, solo martedì ci abbiamo lo
strano
spiaccia...
perché
sono sempre concentrato.
Ma te sarà parso, come diceva un filosofo greco. Esatto.
Comunque ti dedico questo film perché martedì al cinematografo Sant'Angelo c'è alle 20:15 lo spettacolo unico dello Schiaccianoci.
Ma lei sta scherzando?
Sì, se volete andare, il prezzo è di 12 euro. Il film credo che sia fatto in diretta dalla Royal Opera House.
Beh, per 12 euro adesso in diretta, mi auguro.
Vai. Comunque, in programmazione invece in quello del cinema Zenith, l'abbiamo detto prima, esce questo film che tutti aspettano, L'insulto, ma lo trovate dal 6, perché questa settimana fino a martedì 5 in programmazione ci sono Gli sdraiati di Francesca Archibugi. È stato veramente un piccolo caso di successo. Vedremo, perché il film questa settimana è anche in molte sale della provincia, e vedremo se saprà mantenere le aspettative della prima settimana. Cinema Zenith ci rioffre la visione del film The Square di Roven Ostlund. Questo vuol dire che gli svedesi in questo momento sono un po' una gallina dalle uova d'oro, se vogliamo. E dunque lo Zenith recupera il film e ce lo propone sabato alle 6, domenica alle 9:30, lunedì alle 9:30 e martedì alle 9:30. Se ve lo siete persi, è l'occasione per recuperare un film davvero interessante. Se non fosse altro, è la Palma d'Oro dell'ultimo Festival di Cannes.
Il lunedì è il giorno più bello per me.
Quindi semmai andateci lunedì.
Beh no, il lunedì io credo che il vostro appuntamento debba essere con le retrospettive del postmodernissimo.
Questo posso non mi ricordo.
Anche secondo me.
Anche perché lunedì sera è l'uscita del film La febbre del sabato sera.
E ciao, ciao, lunedì. Ciao, salutate tutti.
Il film, vabbè, ma il che film, c'entra? Ma un po' film, di coerenza.
No, perché il sabato Gima Ballet e il lunedì andiamo al cinema a vedere La febbre del sabato sera, il film con John Travolta di cui abbiamo parlato prima. Io ve lo stra
che c'è bisogno che c'entra, che con che per quale motivo?
Perché l'hanno restaurato, signora, si dia una
no, se non ne è faccia, la signora, il signore, ma
se ne faccia una ragione. Comunque lo trovate lunedì e martedì 4 e 5 in programmazione questa settimana al postmodernissimo. C'è Happy End, ne abbiamo parlato, c'è Detroit di Catherine Bigelow. Se non l'avete visto, fatelo, recuperatelo, perché il film è davvero straordinario. Probabilmente farà incetta di Oscar e poi non venite a dirci: ah, ma io non l'ho vinto.
Giusto, signora, è bello?
Prendete le cose per tempo. Questo è il consiglio che mi ha dato sempre mia nonna. Prendi le cose per tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo.
Andiamo avanti, direi.
Ma in programmazione c'è anche Sammy Blood di Amanda Kernel, ne abbiamo teste parlato. E soprattutto un altro film che vi consiglio, un film bulgaro, tratto da un racconto di Chekhov, si chiama Direction.
Chekhov.
Lui era un testo matto.
Abbastanza. Soprattutto le sorelle. Ma Stefan Komanderev dirige questo film che si chiama Direction. Era alla Kenzende Realizzatore e dicono essere veramente una delle sorprese, delle chicche di questo Festival di Cannes. Io non l'ho visto personalmente, ma non vedo l'ora di vederlo. Il film accade tutto in una notte, si gira tutto in una notte, dunque è un'esperienza secondo me interessante.
Un po' come il mitico Strade Perdute.
È in programmazione dall'1 al 3 dicembre. In sala trovate al Postmodernissimo anche ancora in defesso Good Time. Good Time. Film dei fratelli Safdie, anche questo era il Festival di Cannes, rimane lì da 3 settimane, il film è molto bello, il consiglio è di vederlo perché la colonna sonora, se non fosse altro, è una delle cose più interessanti che si è ascoltata fino adesso al cinema. Due film per ragazzi che rispondono al nome del Kinderkino sono due orsetti in questo caso. Un orsetto inglese, Paddington, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso di queste settimane, visto che sono già 4 settimane che è in programmazione. L'altro è la new entry della settimana. Ed è un orsetto un po' strano. È metà grizzly.
È un orsetto ricchio, no?
No. È un orsetto mitologico.
Adesso
ti inculo. Ma è un orsetto mitologico, metà grizzly e metà buffalo.
Ah, il grafalo allora.
E per questo si chiama grafalo.
O gruffalo per gli amici.
In italiano gruffalo.
Due orsetti che ne combinano
delle belle.
Tutti i colori, rosso, nero.
Comunque, in sala.
Che maestro.
Scusa, questo è importante. Martedì 5 alle 20:30, evento speciale con il regista. Voi saprete benissimo perché il buon Rossi ci si è ammalato a forza di fare presentazioni.
Ma credo che stessi male da prima.
Nel mese di
Conquibus per il Rossi, come facciamo?
Dici chi viene.
Nel mese di novembre il Postmodernista sta ospitando 11 registi e arriva il 12esimo che risponde al nome di Elisa Flaminia Inno,
grande regista.
Documentario Pagani, tre parole per la sinossi perché è molto interessante.
Ma sì, dai,
Nel profondo sud dell'Italia sopravvivono ancora.
Alle 11 c'è tempo.
Nel profondo sud dell'Italia sopravvivono ancora sincretismi religiosi legati alla Madre Terra. A Pagani, nei pressi di Pompei, 7 giorni dopo Pasqua si celebra la Madonna delle Galline, una vergine venerata da canti e danze ancestrali. È un lavoro antropologico ma anche legato alla danza. È una di quelle cose straordinarie dell'Italia, della cultura italiana, che mischia sacro e profano e lo fa all'interno delle chiese con una credenza pari solo alla santeria cubana, forse.
Cioè, una forma smagliante.
E allora salutiamo i Sami Blood. Ciao Sami.
La regista Elisa Flaminia Inno sarà ospite al cinema insieme a Vincenzo Romano, che è un musicista di Tamorra. E dunque la serata si concluderà poi al Balù con una bella tarantata.
Tamurria,
Tamorra, così me l'ha passato l'ufficio stampa.
Simone Rossi quindi ballerà sui tavoli un po' di...
Simone Rossi ballerà nudo, questo già lo sappiamo,
e
verrà evirato come accade alla Madonna delle Galline.
Stai attento!
Dunque, io con l'evirazione di Rossi posso anche chiudere.
Sì, ma chiudiamo un po' tutto.
Voglio solamente dire ai nostri amici ascoltatori, e approfittare per salutare tutte le mie fans, chiaramente, ma voglio solo dire che la settimana cinematografica, scusate la ripetizione ma era importante segnalarlo, termina martedì 5 perché, come abbiamo detto, col cinema d'oggi a 8 gran parte dei film usciranno il 6, proprio in vista di questo doppio festivo, come lo definiscono quelli delle agenzie di noleggio.
Ricordiamo che il 14 esce la settima saga di Guerre Stellari, il settimo pezzo della vicenda.
Stai dicendo una cazzata perché è il 13.
È l'ottavo pezzo.
È finita l'agenda?
Io direi che con l'agenda possiamo anche fermarci qua.
E allora chiudiamo così.
E però mi piacerebbe risentire le mie amiche ungheresi che...
Ma c'è, ogni tuo desiderio è un ordine. Ogni tuo desiderio è un ordine. Allora, sono due. Esatto.
E adesso anche... sarebbe, non dimenticate di ascoltare Bar Traum Fabrik tutti i venerdì.
Oh, risentiamo. Ecco. E invece
il suo microfono, la Slokovac.
Questa non ha bisogno di traduzione.
questo è ungherese a Bucarest.
Ungherese, attenzione, ungherese in Romania.
Attenzione, attenzione.
Secondo me ci sta via per il culo, è andato.
Attenzione, attenzione.
Comunque stasera il microfono era molto alto.
Ma no, è la cuffia, è una cuffia. È un'impressione. Comunque, vi salutiamo. Ah, la prossima settimana non ci siamo, è l'8 dicembre.
E allora festeggiamo la Madonna.
Festeggiamo la Madonna.
Ma io la festeggio tutti i giorni.
Anch'io a modo mio la festeggio spessissimo.
È illuminatissima.
Però torniamo il 15 prima di Natale per fare gli auguri.
Sì, sì,
e allora ci vediamo il qui, come no.
Arcamadoro.
Vabbè, dai, l'assunzione. Ah no, l'assunzione, vabbè. È agosto, questa è l'Immacolata. Vabbè, basta. Non facciamo ulteriori danni. Vi salutiamo e vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, Lupus Jon e poi Simone Smith, Air Director, con l'aiuto della Madonna. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, a Vocalist Teutonica, Freiner Rottenweiler. Grazie agli ospiti, Daniele Pampanelli, alla curiosissima Adels, ovviamente
curiosissima.
Al professore. Finalmente a venerdì. Noi andiamo a prendere le pasticchine della mamma per darle al criceto. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andate tutti al cinema!
Ciao!
Bartraum Fabrikot.